Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto forte, un abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. E con questo ultimo nostro incontro della settimana corrente concludiamo lo studio di Sofonia nell'Antico Testamento. Abbiamo visto ieri la continuazione del giudizio di Dio sulle nazioni al capitolo 3. Ora vedremo il versetto 5 di questo capitolo. Il Signore è giusto in mezzo a essa. Egli non commette ingiustizie. Ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi e non manca mai, ma il perverso non conosce vergogna. Il Signore è giusto in mezzo a essa, egli non commette ingiustizie. Dio non farà il male. Nel momento che il suo popolo fa il male mentre Dio non fa nulla, sembra come se Dio approvi quel genere di cose. Comunque, Dio dice che intende muoversi per compiere il giudizio. Dio non commette ingiustizie. Ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi e non manca mai, ma il perverso non conosce vergogna. Il perverso semplicemente continua a peccare, senza vergognarsi del fatto che le sue azioni siano note a tutti. Ora, noi abbiamo nei versetti dal 6 all'8 l'immagine del periodo della grande tribolazione che verrà nel futuro, il grande giorno del Signore di cui Sofonia ha parlato. Sofonia si sposta dall'argomento della città di Gerusalemme per parlare riguardo alle nazioni del mondo negli ultimi tempi. Questa è la battaglia di Armageddon, che finisce con il ritorno di Cristo sulla terra. Leggiamo quindi il versetto 6 di Sofonia, capitolo 3. «Io ho sterminato delle nazioni, le loro torri sono distrutte, ho rovinato le loro strade, al punto che non vi passa più nessuno. Le loro città sono distrutte, al punto che non c'è più nessuno, nessun abitante». Per chi ha avuto il privilegio di visitare dei ruderi, o quanto rimane di una grande città del passato, ad esempio i resti dell'impero romano, è difficile immaginare lo stesso luogo abitato. Quando ti trovi tra le rovine della città e vedi le pietre della strada romana logorate dalle ruote del cocchio, è difficile pensare che quelle strade una volta fossero affollate e che quella fosse una grande città nel suo apogeo. Dio qui dice, io le renderò desolate. È molto difficile credere che Los Angeles, New York, Parigi, Londra potrebbero diventare altrettanto desolate, ma potrebbero diventarlo. Dio non si diverte a giudicare e distruggere. Leggiamo il versetto 7 di Sofonia, capitolo 3. Io dicevo, se almeno tu volessi tenermi, accettare la correzione, la tua dimora non sarebbe distrutta, nonostante tutto ciò che ho riservato per te. Ma essi si sono affrettati a pervertire tutte le loro azioni. Gli avvertimenti di giudizio, il piccolo giudizio che avvenne, non ebbe alcun effetto su di loro. Alla fine giungerà il grande giorno del Signore, il momento finale del giudizio che verrà sulla terra. Perciò, dice il Signore al versetto 8, «Aspettami, dice il Signore, per il giorno che mi alzerò per il bottino, perché ho decretato di radunare le nazioni, di riunire i regni, per versare su di loro la mia indignazione, tutto l'ardore della mia ira, poiché tutta la terra sarà divorata dal fuoco della mia gelosia». Questa terra sulla quale io e te stiamo vivendo si sta avviando verso un giudizio. Sebbene la gran parte della gente non ci creda, essa si sta avviando al giudizio. È questo il giudizio che avrà inizio quando il Signore Gesù ritornerà in questa terra per la sua Chiesa. Inizia con il periodo della grande tribolazione e finisce quando Egli viene a stabilire il suo regno su questa terra. Ora noi passeremo dall'oscurità al giorno e vedremo le benedizioni che sono in serbo. Tutti i giudizi sono conclusi e il regno è stabilito. La tempesta è finita per quanto riguarda il piccolo libro di Sofonia. Il libro si apre con un oscuro presagio, con sinistri rimbombi di giudizio. La prima parte di questo capitolo, che tratta del giudizio della città di Gerusalemme, è quasi spaventoso da leggere. È spaventoso quando si viene a quell'immagine del periodo della grande tribolazione, quando Dio giudicherà tutte le nazioni, quando esse andranno contro Gerusalemme in quell'ultimo giorno. In Zaccaria 14, nei primi tre versetti, leggiamo «Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». Abbiamo visto due tipi di giudizio nel libro di Sofonia. C'è il giudizio di Dio, del suo proprio popolo, che ha sempre uno scopo, perché il Signore corregge quelli che ama. È scritto in Ebrei 12, al versetto 6. In altre parole, egli li corregge o li disciplina. Poi Dio deve giudicare anche il mondo incredulo. Questa è l'immagine del giudizio che sta davanti a noi in questo piccolo libro. Il libro di Sofonia È come un uragano, un tornado, lo straripamento di un fiume, una tempesta di neve, un terremoto, tutti messi assieme. Appena leggi questo libro potresti pensare che Dio odi il suo popolo e il genere umano in generale. Potresti pensare che egli sia vendicativo, crudele, brutale, che sia insensibile, senza compassione. Comunque, la piccola storia che ti ho raccontato nell'introduzione è la storia che illustra il messaggio di Sofonia. È la storia di un uomo che prese una bambina nell'oscurità della notte e la portò via di corsa da casa. Sembrava come se egli stesse rapendo la bambina. Fu terribile quando egli la consegnò a un altro uomo che infilzò un coltello nel suo addome. Ma quando conosci la storia intera, comprendi che quell'uomo era il padre di quella bimba. La sua preziosa bambina aveva un attacco di appendicite e quella notte lui la prese, la portò di corsa all'ospedale per metterla nelle mani del dottore di famiglia. Tutto fu fatto con tenerezza, con amore. Oggi troviamo che il nostro grande dottore prende i suoi propri figli, quelli che ama, e li mette sul tavolo operatorio. Anche nel giudizio, Dio è amore. Quando giudicherà i non salvati o quando giudicherà i suoi, Dio è amore. Un giorno il sipario finale scenderà su questo mondo dove viviamo. I brevi giorni dell'uomo saranno finiti e il giudizio verrà sul genere umano perduto. Ma Dio ristorerà i suoi figli e noi sapremo che ciò che sopportammo qua giù fu una benedizione travestita. Lascia che ti dica un'altra breve storia che è successa veramente. È la storia di un ragazzo che era a scuola lontano da casa e le cose gli andavano piuttosto male. Le lezioni erano difficili ed egli sentiva la mancanza di casa. Egli scrisse a casa e disse: «Papà, qua è dura, i compiti sono troppo pesanti, le regole del dormitorio sono troppo severe, io sento la vostra mancanza e voglio venire a casa». Il padre gli rispose con una lettera severa in cui gli disse: «Tu resti lì e studierai duramente, applicati al tuo lavoro». Quando il ragazzo ricevette la lettera, pensò: «Io non credo che mio papà mi ami ancora. Mio papà non può amarmi, altrimenti non vorrebbe che io passassi per questa tortura che sto vivendo qui. Noi abbiamo un padre celeste che dice: tu stai lì, giù, nel collegio della vita. Io sto preparando un posto per te e sto anche preparando te per quel posto». Con questo in mente, lascia che arrivi a questo passaggio finale di Sofonia, al capitolo 3, versetti 9 e 10. «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo. Di là, dei fiumi d'Etiopia, i miei supplicanti, i miei figli dispersi, mi porteranno le loro offerte». Dio ha questo lontano obiettivo. È chiamato il fine teologico di Dio. Noi lo troviamo tutto in questa seconda sezione perché ora siamo nella luce. Non siamo più nell'oscurità del giudizio, non più nel giorno del Signore che comincia di notte. Il sole ora è sorto e la luce si è squarciata sul genere umano. «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure». Dio non vuole dire che tutti parleranno l'ebraico, sebbene molti pensino che questo sia il significato. Né egli lo cambierà in un altro linguaggio, forse sconosciuto, che tutti parleranno. Non significa affatto questo. Labbra pure significa esattamente ciò che dice. La lingua, il modo di parlare, sarà puro. Non si sentirà alcuna bestemmia, non ci sarà alcuna volgarità o bugia, non ci sarà nulla di spiacevole e sconveniente. Il linguaggio sarà puro, il paradiso sarà puro in pensieri, parole, opere, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo. Non ci sarà alcuna ribellione contro Dio in quel giorno. Il paradiso sarà davvero un bel posto in cui vivere. Infatti sarà un posto splendido e là si avranno dei bravi vicini. Fin da lontano, oltre il fiume dell'Etiopia, verranno per portare offerte al Signore coloro che si sono convertiti a Lui, i Suoi figli che lo invocano. Dio ora sta parlando ai Suoi. Versetti 11 e 12 di Sofonia, capitolo 3. «Quel giorno tu non avrai da vergognarti per tutte le azioni con le quali hai peccato contro di me, perché allora io toglierò di mezzo a te quelli che trionfano con superbia, e tu smetterai di inorgoglirti sul mio monte santo. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, che confiderà nel nome del Signore». Abbiamo visto che una delle cose per cui Dio li stava giudicando era che non c'era vergogna nei loro atti spregevoli, nella loro sporca immoralità. Essi non se ne vergognavano affatto. Ma amico, amica, il popolo di Dio non potrà mai essere soddisfatto del peccato. Se si può vivere nel peccato e essere felici, si può essere sicuri di una cosa: non si è figli di Dio. Il figlio al prodigo non fu mai felice quando pascolava i maiali, e siccome era il figlio del padre, egli arrivò a dire: «Io andrò a casa di mio padre». Questo rivelò che egli non era un maiale. I maiali amano i pascoli con le ghiande, ma non così le persone. Un figlio vuole andare nella casa del padre, perché possiede la natura del padre. Dio rende questo molto chiaro qui. Quel giorno tu non avrai da vergognarti per tutte le azioni con le quali hai peccato contro di me. Perché allora io toglierò di mezzo a te quelli che trionfano con superbia, e tu smetterai di inorgoglirti sul mio monte santo. Questo parla del giorno quando i mansueti erediteranno la terra. Ora sono altri a possederla e non stanno operando molto bene. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Quando i babilonesi portarono Giuda in esilio, ci furono 3 deportazioni successive, ma gli zoppi non furono portati in Babilonia. Tu puoi immaginare come si sentissero. Era terribile andare in Babilonia in esilio per diventare uno schiavo, ma in verità era peggio essere lasciato indietro. Dio qui dice: ho intenzione di prendermi cura degli afflitti e dei poveri. Noterai che ovunque, in tutti i modi, nelle scritture, il Signore menziona il fatto che un giorno ha intenzione di vedere i poveri trattati bene e onestamente. Oggi l'unico al mondo che ha un programma d'aiuto per i poveri è il Signore Gesù Cristo. Se tu sei povero, bisognoso, Lui è quello da cui andare. Egli può aiutarti ed è l'unico che può aiutarti, perché vuole e sa farlo. Passiamo al versetto 13 di Sofonia, capitolo 3. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie, non dirà menzogne e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra, perché essi pascoleranno, si coricheranno e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie. Beh, Dio ha sempre avuto un residuo e questo residuo nel millennio sarà grandissimo. Non dirà menzogne e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra. Il fatto che verrà il giorno in cui essi non faranno queste cose sembrerebbe indicare che una volta lo facevano. Anche il popolo di Dio cedette al peccato, ma non in modo permanente. Essi non possono continuare a vivere nel peccato. Essi possono sporcarsi i piedi, possono scendere all'etamaio, ma non rimarranno nell'etamaio. Perché essi pascoleranno, si coricheranno e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Tutto questo fa riferimento al giorno in cui Dio riporterà il suo popolo nella sua terra e darà loro la terra. Perciò, sei pronto a dire che ciò che è successo e che sta succedendo in quella terra oggi è un adempimento profetico? È vero che non vi sarà più nessuno che li spaventi? Amico, amica, Israele non ha avuto un momento di pace da quando sono ritornati in quella terra. Veniamo ora alla descrizione del giorno in cui il re stabilirà il suo regno sulla terra. Versetti 14 e 15. Prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion. Alza grida d'esultanza, o Israele. Rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il tuo nemico, il re di Israele, il Signore, è in mezzo a te, non dovrai più temere alcun male. Il Signore Gesù verrà sulla terra, il male sarà abbattuto, e la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. Così ci dice Isaia al capitolo 11, versetto 9. Non più condanna, il nemico è scacciato, il Signore è con te, non devi temere nulla. Questi motivi per prorompere in grida di gioia. Infatti, al versetto 16 di Sofonia, capitolo 3, leggiamo queste parole. Quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscano. Quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere. Gerusalemme ha ragione ad essere spaventata ora, ma non avrà nulla da temere in quel giorno. O Sion, le tue mani non si indeboliscano. In altre parole, sii forte per il Signore. Il versetto seguente, poi, il 17, è davvero meraviglioso. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua, con grida di gioia. Dio è il potente che salva. Per la nostra salvezza era necessaria la potenza, ma anche l'amore, il desiderio di salvarci. Se Dio non fosse stato potente, non avrebbe potuto salvarci, ma se non ci avesse amati, se non avesse voluto salvarci, a cosa sarebbe servita la sua potenza? Invece le due cose sono insieme, ed è il potente che salva. E questo porta gioia non solo a noi, ma a Lui, che potrà essere tranquillo per l'opera compiuta dal suo amore e potrà esultare con gioia. Il profeta Isaia, parlando del servo sofferente che si è sacrificato per noi, dice che vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Amica, amico ascoltatore, Dio ha un piano. Egli passa attraverso la notte del giudizio per portarci nella luce di un giorno nuovo. Egli fa tutto questo perché possa venire il giorno in cui egli può stare tranquillo nel suo amore. Dio oggi ama te, ama me. Io non so riguardo a te, ma dubito seriamente che egli possa star tranquillo per Enzo Di Salvia. Egli potrebbe dire di me: lui non è ancora perfetto, sembra così immaturo, è così pieno di colpe, tende sempre ad allontanarsi, a deviare. Dio non ha ancora finito con me, ma verrà il giorno in cui noi saremo simili a Lui, dopo che Lui ci avrà messo sulla tavola operatoria. Poi ci porterà a sé. Che meravigliosa, che splendida immagine questa. Concludiamo con la lettura dei versetti dal 18 al 20 di questo capitolo. Io raccoglierò quelli che sono nel dolore lontano dalle feste solenni, sono tuoi, su di loro pesa la vergogna. In quel tempo io agirò contro tutti quelli che ti opprimono, salverò la pecora che zoppica, raccoglierò quella che è stata cacciata via e li renderò gloriosi e famosi in tutti i paesi dove sono stati nella vergogna. In quel tempo io vi ricondurrò, in quel tempo vi raccoglierò, perché vi renderò famosi, gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio, dice il Signore. Questo è il giorno della luce che verrà. Sarà splendido per la nazione di Israele, sarà splendido anche per la Chiesa. Dio sta facendo passare molti di noi per la fornace e ci sta mettendo alla prova. La cosa splendida riguardo al paradiso non saranno le strade d'oro, non saranno i cancelli di perle, non sarà il fatto che egli asciugherà ogni lacrima. La cosa splendida nel cielo sarà che lo ringrazieremo per tutte le prove che abbiamo avuto e per tutti i pesi di cui egli ci ha caricato in questa vita. Vorrei concludere con questa bella poesia dal titolo «Nel crogiolo». Fuori dalla miniera e dall'oscurità, fuori dall'umidità e dalla muffa, fuori dalla fornace incandescente, è uscito come ogni grano d'oro, schiacciato in atomi e ridotto nella più sottile polvere, senza mai un cuore che abbia pietà di lui, senza mai una mano in cui confidare. Fuso e martellato e battuto, sembrava non essere mai completato. Oh, per tale prova cocente, cosa fece mai il povero oro? Oh, sarebbe stata pietà lasciarlo giù nell'umidità e nella muffa. Se questa è la gloria di vivere, allora meglio essere pietra che oro. Sotto la pressa e il rullo, nelle mascelle della tenaglia, marchiato con l'emblema della libertà, senza un difetto. Oh, che gioia la raffinazione, fuori dall'umidità e dalla muffa, e marchiato con la gloriosa immagine. Oh, che bella moneta d'oro. Un giorno, quando tu ed io saremo alla presenza del nostro Salvatore, lo ringrazieremo per tutti i pesi, tutte quelle prove che abbiamo attraversato, tutte le angosce. Lo ringrazieremo per averci trattato come un padre saggio tratta i suoi figli e lo ringrazieremo per il lato oscuro del suo amore. E voglio lasciarvi proprio con queste considerazioni riguardo al suo amore che è vero, che è profondo. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo lunedì quando insieme scopriremo un nuovo libro nella Bibbia. Ciao!